Backstage,
retroscena di una vita.
Buongiorno e ben ritrovati. Questo è Backstage, il programma di Fuori alla Network che intervista i docenti universitari. Giunto ormai, diciamo Chiara, all'ultima puntata.
Ebbene sì, siamo ormai alle porte dell'estate, è quasi luglio, c'è il caldo, ci sono gli ultimi esami, Sara.
Che bello.
Oggi sei reduce, sei una reduce di guerra.
Non parliamone perché sennò finisco fuori dall'università. Comunque, ce l'abbiamo fatta a concludere questo palinsesto insieme, è stato motivo di crescita, insomma. E diamo il benvenuto all'ospite di oggi. Noi oggi come ospite abbiamo il professor Luciano Bertinato, docente di sport di squadra presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento qui all'Università degli Studi di Verona. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Stavamo raccontandole fuori onda che finalmente questo nome di dipartimento è stato sistemato.
Dopo lunghe battaglie, diciamo, all'interno del dipartimento si è semplificato e si è dato il nome di scienze neurologiche e del movimento umano.
Era un po' incasinato, insomma, però rendeva
perché bene. È costituito da tante anime e quindi. Però abbiamo ritenuto che alla fine il movimento potesse essere uno dei comportamenti umani significativo che comprendesse tutte le altre parti.
Infatti. Comunque, come sta, come si trova davanti ai nostri microfoni oggi?
Molto bene, siete molto simpatiche, molto estive anche.
Colorate,
capelli e quant'altro.
Assolutamente sì.
Bene, siamo contente che...
È un vero piacere e anche se è l'ultima puntata mi fa piacere.
Sarà contento. Sono che chiudiamo, onorato. Esatto, chiudiamo il palinsesto con lei, quindi veramente esserne onorato.
Sara, è il momento di dare i nostri contatti, so che fremi dalla voglia.
Sì, li ho ancora imparati dopo puntate, comunque. E se volete scriverci, la nostra mail a radio@fuoriaula.com, siamo su Twitter con @farradio, ovviamente siamo su Facebook con Fuori alla Network e c'è la pagina di Backstage dove condividiamo sempre le nostre puntate e le nostre notizie dei nostri ospiti, insomma.
Sara, è arrivato il momento già della nostra prima canzone, mi sembra, tu guardi il tuo foglio degli appunti che
magico
hai scelto
foglio.
Bene di tenerti dietro la schiena, così è molto comodo.
Oggi va così, Chiara, quell'esame è un po' destabilizzato. Comunque, ci ascoltiamo Adele e il mare con La pioggia è finita, finalmente direi.
Finalmente, sole, non si dice mai finalmente.
No, anche perché è tornato l'inverno, guarda, 2 giorni comunque.
Vabbè, insomma, chissà che la pioggia sia finita almeno per un po'.
Adele e il mare.
Sì, sono nato a Bolzano e i miei genitori si sposarono su una loro di Carezza. Così vivo, poi nonostante siamo arrivati a Verona quasi subito, io avevo pochi anni.
Negli anni, scusi, lei nasce in che anno?
58. Nel 58, nel 61-62 siamo arrivati a Verona e nonostante l'arrivo a Verona è rimasta la passione per la montagna, ma anche per il mare, per il lago, per qualsiasi cosa che sia l'ambiente naturale.
Quindi lei si è spostato già abbastanza presto e si ricorda qualcosa delle montagne, proprio dei primi luoghi? Poco.
Dei primi luoghi no, ma poi siamo ritornati, abbiamo ripreso un mini appartamento nella zona alpina, in Val di Fiemme, e quindi è rimasta la passione che poi sto tramandando anche ai miei figli. L'amore per l'ambiente naturale è assolutamente poi entrato anche nel mio percorso di vita, perché sono anch'io sono un assistente bagnante che ha fatto le strutture di nuoto, che ha fatto l'accompagnatore di sci e così via.
Quindi possiamo dire che
l'ambiente naturale è una delle mie passioni.
Esatto, magari è stato proprio l'ambiente che l'ha un po' presa in questa...
Forgiata.
Esatto.
Sì.
E allora ci racconti l'esperienza, quindi già qua in pianura possiamo dire, con i primi studi, quelli che sono stati proprio i primi studi.
I primi studi non hanno caratteristiche particolari se non che i miei genitori lavoravano entrambi, non era tipico allora di genitori, c'era ancora una civiltà in parte contadina, in parte cittadina, comunque per il fatto che lavoravano tutti e due, io mi sono fatto tutte le scuole cattoliche possibili immaginabili, dall'asilo alla scuola elementare e poi anche alla scuola media, tutta dai preti o dalle suore, per esigenze proprio di orario e di organizzazione giornaliera, perché le scuole pubbliche non ti tenevano oltre una certa ora, oltre il periodo della messa, mentre le scuole private ti portavano, ti permettevano anche di mangiare, di rimanere lì, per merito o per colpa del lavoro dei miei genitori.
Insomma, ha dovuto farsi questa infanzia a scuola, scuola, scuola. E lo sport è già entrato nella sua vita in questi anni o è arrivato dopo?
Lo sport è arrivato al termine, direi in maniera più seria, al termine proprio di questa esperienza cattolica che mi permetteva di rimanere solamente a scuola fino alle 4 o alle 5 e quindi di non frequentare gli ambienti sportivi. E dopo questo periodo è cominciata un'attività molto frenetica dal punto di vista sportivo.
Primo sport quindi si è avvicinato a?
Ma come primo sport, il primo sport è stato lo sci, quindi è
quindi
cominciato...
è tornato ai tempi, insomma,
ai monti,
ai suoi monti, esatto.
Diciamo che il, sì, ma lo sport dello sci l'ho forzatamente abbandonato proprio quando cominciavano gli altri sport. Quando ho cominciato lo sport del nuoto, lo sport del pallacanestro, ovviamente è anche terminata la passione per lo sci, o meglio non la passione ma la necessità di non poter fare tutto, insomma.
Di non poterlo fare anche a livello agonistico, insomma, perché poi arrivi lì,
ho vinto un campionato provinciale senza vantarmi, ecco. Un campionato provinciale a 14 o 15 anni di categoria appunto in slalom gigante e poi non ho più potuto professare, diciamo, l'ho ripreso in età più avanzata ma senza più pretese.
Beh, insomma, ha portato a casa il trofeo e dopo...
Ha portato a casa il trofeo.
Ci sta. Direi, Chiara, che ci sta. Cosa dici?
Direi di sì.
Ci ascoltiamo adesso, è arrivato il momento di lanciare la prima canzone scelta direttamente dal nostro professore.
Parliamo sempre di oggetti che si muovono.
Esatto, di cose che dinamiche, insomma, che viaggiano. Ci ascoltiamo La locomotiva di Francesco Guccini. E rieccoci rientrati su Backstage, siamo qui con il nostro ospite professor Luciano Bertinato, che nel fuori onda ci stava raccontando, insomma, un po' di quelli che cominciano a essere i tempi un po' più
rivoluzionari,
infuocati, sì, o rivoluzionari delle superiori. Ha qualche avvenimento da ricordarci che desidera condividere?
Sì, io mi sono iscritto al liceo classico Maffei, che è una scuola storica di Verona, a quei tempi abbastanza parecchio caldi, direi. Io ricordo subito di una sparatoria fuori dall'entrata del liceo che fece parecchio scalpore, poi qualche minaccia di bombe, quindi evacuazioni varie e una serie di attività da alcuni considerate eversive, da alcuni considerate rivoluzionarie, poi a seconda così dei colori politici o degli pseudo colori, ma che comunque una volta avevano un loro valore. E ricordo un notevole attivismo, notevole attività, notevole anche il dentro e fuori dalle scuole, le varie rimbrotti da parte degli insegnanti. Ma Maffei era una scuola molto conservatrice, molto storicamente, come dire, molto perbenista anche, e tutta una serie di condizioni legate appunto alle situazioni politiche la facevano, hanno dato una forte spinta anche alla mia formazione.
Sì, infatti si respirava quest'aria.
Nonostante io fossi uno sportivo, che lo sport è sempre stato un po' considerato sempre molto apolitico, io non mi sono mai considerato né troppo da una parte né troppo da quell'altra, ma direi che ho partecipato anche a tutti questi a tutte queste condizioni che facevano sì di rimanere molto attivi anche nell'ottica studentesca.
Sì, comunque credo che facciano crescere, siano
assolutamente
elementi,
sì,
che facciano
assolutamente
crescere. E lo chiediamo sempre noi, perché noi purtroppo abbiamo avuto la fortuna / sfortuna di nascere in quest'epoca dove siamo sempre un po' tutti addormentati.
Io dico agli studenti che dovreste ucciderci un po' tutti per essere un po' più attivi, perché trovo che spesso siate non così, appunto, non così attivi, non per ripetermi, ma
Sì, c'è un problema di generazioni che si lasciano un po' trasportare da quello che gli viene dato e non cercano di intervenire sul mondo, forse.
Sì, ma sembra che vada sempre bene così.
Ma allora, io ricordo la mia esperienza, come dicevo, da sportivo, e lo sport non viene visto come un'attività politica, però io mi sono visto attivo all'interno di queste proposte perché già dai primi anni mi sono proposto per essere attivo nella squadra, per coinvolgere i compagni, per fare le partite contro, organizzare le partite contro lo scientifico. E credo che anche questo aspetto sia stato un aspetto di attivismo non così particolarmente schierato, ma comunque interessante, perché produceva poi l'uscita dalla scuola e anche il coinvolgimento di tutta una serie di compagni di classe, di altre classi, interessante.
Sì, infatti credo anch'io. Appunto io mi ripeto dicendo che penso che sia stato un motivo di crescita interiore anche questo. E tornando velocemente alla scuola, non le chiedo ovviamente la sua materia preferita.
Ricordo l'episodio agli esami di maturità, quando dissi che avrei voluto iscrivermi, la mia intenzione era quella di iscrivermi all'ISEF, allora c'era l'ISEF, non c'era scienze motorie, e il presidente di commissione mi disse: ma come, con un liceo classico lei vuole andare a fare l'ISEF? Assolutamente sì, e spero anche che mi serva. E credo che mi sia in qualche modo servito culturalmente.
Beh sì, è una scuola che in realtà forma verso tutt'altra destinazione, però lei era convinto, ed è bello anche avere le proprie passioni e portarle avanti.
Sì, lo stesso, perché
non si torna mai indietro, con i secondi in mano non si fa la storia.
Prenderò un'altra allora.
Diciamo che lo sport, come dicevo prima, ha un'altra caratteristica, quella di pensare che ci sono persone non pensanti. Io spero di non accumularmi.
No, ma perché appunto penso cliché. Che lo sport sto riscoprendo che è proprio parte della mia vita, e quindi avrei dovuto fare un'altra strada. Comunque, ci ascoltiamo.
Bla 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 bla.
Hard to find, che direi che è proprio così.
È difficile da trovare la propria strada.
Esatto, Initial.
Eccoci tornati, è ora di parlare un po' di università. Stiamo addentrando nel nostro mondo, in quello che ormai è il nostro mondo e che è diventato a un certo punto ovviamente anche il mondo del nostro professore, prima da studente e poi da professore appunto. E noi vorremmo sapere innanzitutto le sue esperienze da studente, dalla parte di qua, della cattedra.
Le prime lezioni, la prima lezione che ha avuto o che ha detto ma cos'è questa cosa?
Io partirei ancora da prima, nel senso che per noi iscriversi all'ISEF significava fare un concorso, e che allora era solamente a Bologna, partecipavano un sacco di persone e venivano presi 30 maschi e 30 femmine, quindi c'era un rigore a suo tempo nell'iscrizione a questo istituto parauniversitario, perché non era un'università, era una sorta di scuola professionale di un triennio, e quindi il rigore che io ricordo era molto forte, anche la paura di non passare. Io ricordo di essermi iscritto a economia perché non ero passato in prima battuta all'interno di questi 30 posti, e poi sono stato ripescato a dicembre e ho tirato un grosso sospiro di sollievo, perché ho fatto 2 mesi di panico con le materie di economia e commercio che non mi si addicevano, e quindi poi sono entrato all'ISEF, ero felice e ho cominciato la mia routine, il mio percorso, che a suo tempo era veramente molto molto tecnico pratico. Alla mattina, tutte le mattine regolarmente c'erano lezioni pratiche, e quasi tutti i pomeriggi c'erano lezioni teoriche, per cui era proprio una scuola altamente professionalizzante, diciamo. Ed era, allora, non essendo un'università, non è un vantaggio o uno svantaggio, ma comunque non c'era la problematica o la opportunità della ricerca, c'era semplicemente la professione dell'insegnante. Credo che questo sia il quadro che mi è rimasto più impresso di allora.
E quindi magari una delle materie teoriche dove non andava così tanto bene?
Proprio quelle più brutte.
Beh, insomma, non le sto a chiedere quelle pratiche, perché magari essendo già sportivo di suo non ha avuto particolari
partiva
problemi.
Avvantaggiato.
Sì, esatto.
Ma diciamo che anche il mio percorso di studi, che non è stato brillantissimo, perché durante tutto il periodo del Maffei, come dicevo prima, io sono stato un giocatore semiprofessionista, perché facevo lo studente, poi giocavo a pallacanestro tutto il periodo appunto della scuola superiore. Arrivato allo studio, tutto sommato ero preparato anche a studiare, quindi non c'era una materia che non mi piacesse o che non riuscissi a studiare.
E invece ce n'era una che particolarmente le piaceva?
Ma tutta la parte della medicina dello sport, tutta la parte, anche se noi poi non siamo specializzati in questo, però tutta la parte culturale, l'antropologia, la fisiologia, tutte queste materie erano comunque materie che ritenevamo molto importanti per la nostra formazione, e quindi le ho fatte con piacere, diciamo, non con grandissimi magari successi, ma con piacere.
È una domanda invece che ci siamo dimenticate di fare, che noi inseriamo sempre: un libro che l'ha segnata particolarmente nella giovane età, può essere nel periodo dell'università come anche nel periodo delle superiori?
Periodo delle superiori direi tutti quei libri legati alle guerre mondiali, tipo Rigoni Stern la mia conclusione del periodo è stato Italo Calvino. Io ho portato una tesina, ricordo con molto piacere, molto gusto, su tutta la trilogia di Italo Calvino, che è poi rimasto un amore comunque per la lettura in tutti gli anni. Direi che in età più matura Il maestro e Margherita è quello che mi è rimasto di Bulgakov.
Io l'ho letto quel libro, non ho capito niente.
E per me è rimasto nella mia storia.
L'ho sentito tante volte lodare, anche mia mamma mi ha detto che è un libro bellissimo, ti cambia la vita, e io non l'ho capito. Però ho detto va bene, mi cambierà la vita proprio perché non lo capisco.
Poteva essere una cosa che cambiava, vedi Chiara?
Infatti Malta sui tubi ci cantano che le cose cambiano.
Rieccoci tornati su Backstage, siamo sempre qui a chiacchierare anche noi fuori onda con il nostro ospite. E professore, allora, ci racconti quindi dall'ISEF, lei ha terminato l'ISEF e poi si è avvicinato al mondo da professore. Come è avvenuto questo passaggio?
Il mondo da professore intanto va distinto, nel senso che in tarda età sono arrivato a
docente universitario.
Ok, mentre all'inizio la mia carriera è cominciata come insegnante di educazione fisica, quindi
alle superiori, medie, che cosa?
Allora, io ho vinto entrambi i concorsi, quello per le medie e quello per le superiori, dopo circa 3 o 4 anni di supplenze perché non c'erano i concorsi. Sono stato notevolmente fortunato rispetto ad altri colleghi, o bravo, fortunato, non si sa. E quindi sono entrato nell'insegnamento nella scuola media, poi ho fatto alcune esperienze alla scuola superiore, poche perché c'erano meno possibilità, e poi direi che la mia carriera principale di ruolo l'ho svolta nella scuola media, presso la scuola media.
Com'è stata questa esperienza?
L'esperienza è stata un'esperienza fantastica, io mi sono divertito sempre moltissimo. Ma la mia vita è stata sempre frazionata, nel senso che quasi dopo un ciclo di 8-10 anni c'era sempre qualche stimolo nuovo, per cui io non ho lasciato l'insegnamento, ma sono entrato a un'altra carriera, diciamola, perché ho vinto un concorso per entrare presso l'ufficio del provveditorato di educazione fisica, e nello stesso tempo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento, per cui di punto in bianco mi sono ritrovato fuori dalla scuola, anche se la scuola mi piaceva, e quindi ho fatto altri 10 anni presso l'ufficio scolastico provinciale di educazione fisica per l'organizzazione degli eventi sportivi e delle iniziative per i prof di educazione fisica. Oltre a questo, le vecchie SIS, 10 anni di vecchie SIS come tutor di tirocinio e docente all'interno di queste. Infine, alla fine di questo, ho vinto il concorso da ricercatore presso l'università, quindi direi che il mio percorso ha segnato la mia storia e poi mi ha portato a questa condizione di non più giovane ricercatore, ma comunque ricercatore entusiasta di quello che fa.
Una vita dinamica, comunque, possiamo dire, dall'inizio fino a quello che è stato appunto l'esperienza di docente universitario, insomma. E allora ci racconti un po' periodo della ricerca, cos'è per la ricerca, come è arrivato a questo e soprattutto magari un aggettivo, cos'è per lei la ricerca?
Allora, io sono rimasto affezionato al mondo della scuola e sono entrato all'università con l'idea di valorizzare non solo la figura dell'insegnante di educazione fisica, di dare una veste più coerente, più anche inserita all'interno di un mondo culturale, cosa che non è sempre stato così nel passato, e quindi il mio ambito di ricerca, oltre ad essere quello dello sport di cui mi sono occupato come allenatore, come dirigente, come giocatore, uno degli interessi miei è proprio quello di abbracciare tutto il mondo della scuola dall'infanzia fino alla scuola superiore. E in questi anni mi sto occupando di quello, oltre appunto, come dicevate voi, del mio insegnamento principale, che è quello degli sport di squadra.
E quindi cosa, come aggettivo, cosa darebbe lei alla ricerca? Una parola? Cos'è per lei ricerca?
Ma intanto la ricerca applicata, nel senso che io credo di non essere in grado di fare una ricerca di laboratorio, ma di spendermi e di essermi speso molto nella ricerca, sia dal punto di vista professionale, sia in questo momento verso le popolazioni giovanili. Una delle iniziative che io ho avviato all'interno di Scienze Motorie è questo centro per la qualificazione dei giovani atleti di basket giovanile. L'anno scorso avrebbe dovuto partire anche uno per il volley e così, ma la mia idea è che la professionalità va spesa per lo sviluppo delle attività in ambito giovanile.
Mi sembra interessante. E intanto ci diamo una pausa per arrivare poi all'ultimo stacco e salutarci. Ci ascoltiamo un'altra scelta del nostro professore.
E che scelta direi
i Pink Floyd con Another Brick in the Wall.
Rieccoci tornati, ultimi 5 minuti dell'ultima puntata di Backstage.
Mamma mia Chiara, non sei contenta che non ci vediamo più dopo? Anzi no.
Devo essere contenta che non ci vediamo più, se vuoi faccio le feste.
Mi dici su ogni giorno, ogni volta che c'è la puntata.
Perché tu hai bisogno di essere strigliata, se no non fai bene le cose.
Sì, ecco Sara, anche oggi sei basta, non sopporto più, adesso vedremo quando finisce, mi mancherai tanto.
Ecco. Va bene, dai, andiamo avanti, facciamo le ultime domande, non sprechiamo noi tutti i nostri 5 minuti, ma lasciamoli al nostro ospite. E ti lascio la parola anche Sara.
Sì, allora professore, appunto lei deve essere contento che è uno dei nostri, l'ultimo ospite col quale chiudiamo questo palinsesto nuovo per quanto riguarda la conduzione mia e di Chiara, e abbiamo avuto modo di intervistare un suo collega che è appunto il professor Lanza. Sappiamo che state avendo una collaborazione, di cosa si tratta?
Con il professor Lanza l'avventura è quella del TFA, che è una bruttissima parola, ma significa tirocinio formativo attivo, e significa anche che è l'anno di specializzazione, di professionalizzazione dei futuri insegnanti di educazione fisica. È un'esperienza direi molto interessante, anche se in qualche modo rovinata da queste vicende della vita attuale governativa, che è molto destrutturata, molto incoerente, ma nonostante questo abbiamo realizzato una serie di iniziative interessanti con questi 15 futuri insegnanti di educazione fisica, compreso un sogno, piccolo sogno nel cassetto, che è stato quello di portarli per 3 giorni in ambiente naturale a fare tutta una serie di attività che adesso promuoveranno loro stessi nelle scuole, che sono lo sport dell'orienteering, lo sport del nordic walking, lo sport di comunque delle discipline che si svolgono in natura e all'aria aperta.
Ma questa attività, questo progetto nasce solo nell'ambito di Scienze Motorie?
Assolutamente sì, noi siamo i migliori e quindi noi facciamo vivere agli insegnanti futuri queste esperienze, direi di notevole caratura.
Perché è una bella esperienza e quindi secondo me anche altre facoltà dovrebbero aprirsi a questa.
Questo non posso dirlo io, diciamo che noi siamo per nostra natura e per nostra area disciplinare molto più avvezzi a questo tipo di esperienze. In effetti è un'esperienza che non corrobora solo l'ambito disciplinare, ma anche molto le relazioni sociali e le relazioni fra gli studenti. direi che non migliorano appunto solo come individui, ma migliorano come gruppo. Imparano anche a collaborare, il famoso cooperative learning in questo caso viene vissuto
proprio in prima persona. Certo. Bene, ma lei ha usato anche un'espressione quando ci stava raccontando di questa esperienza, che era sogno nel cassetto, e la nostra ultima domanda riguarda appunto un suo sogno nel cassetto per il futuro.
Un sogno nel cassetto per il futuro, molto difficile in quest'epoca.
Un progetto, un'idea, quello che vuole, insomma.
Ci sono tanti sogni, potrebbe essere una casa in Sardegna, potrebbe essere anche qualcosa di un
viaggio,
centro,
dai,
aprire...
Diciamo che un'altra delle cose che stiamo cercando di costruire all'interno della facoltà, resto nel professionale, non mi allargo ad altre cose, la fondazione di un centro studi e ricerche per la didattica che per ora non è stata, è stato sempre un sogno nel cassetto di noi ex insegnanti di educazione fisica, e che speriamo l'Accademia ci accetti e ci promuova, ci permetta di realizzare.
Beh, insomma, direi che è positivo, gliel'abbiamo un po' strappato fuori, però direi che è positivo.
No, siamo anche questo, siamo dei chirurghi che strappano fuori le risposte.
Facciamo indagini, siamo pettegole, andiamo a curiosare così, ma insomma ci piace questo, backstage è anche questo. Noi professor la ringraziamo per questa piacevole chiacchierata.
Io ringrazio voi perché è stata molto gradevole.
Siamo contente, Chiara.
Ci salutiamo.
Il mio sogno nel cassetto è quello di ricondurre questo programma che ci ha fatto crescere insieme.
Speriamo in un nuovo progetto, vedremo se le due gemelle saranno coinvolte in progetti nuovi, il prossimo palinsesto.
Ha segnato
questo. E io ve lo auguro.
Grazie. Appunto, questo programma ci ha segnato, io lancio i miei magici radocci di Pulp con appunto Scar Tissue.